Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Maria Kolbe, ecco, le conferenze di San Massimiliano. Siamo nel tempo, ecco, diciamo, del Natale. Ecco, quindi dobbiamo parlare di come il Signore si manifesta a noi, ecco, e ci aiuta San Massimiliano, il grande apostolo dell'Immacolata, che attraverso Radio Buon Consiglio porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Ecco, vediamo oggi la conferenza 152, pagina 330 del testo edito da Casa Maria Editrice nel 2014, traduzione italiana del testo originale polacco delle conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, vediamo la conferenza numero 152, lo scoraggiamento. Ecco, lo scoraggiamento, a differenza di quanti dicono altri autori mistici, spirituali, ascetici, non è un fatto negativo, no? Ecco, per San Massimiliano. Anche questo è un dato. È un dato dell'incarnazione, non è che il Signore ci dà lo scoraggiamento, no? Però lo permette, però vuole che lo viviamo. Vuole che sia parte della nostra esperienza spirituale, perché così, solo così, ecco, possiamo superare l'ostacolo, possiamo avere un potenziamento della nostra vita interiore, della nostra vita spirituale. Abbiamo parlato molte volte del lavoro per gli altri, scrive San Massimiliano, in questa conferenza 152, tenuta a Niepokalano, sabato 19 marzo. 1938 è la festa di San Giuseppe, no? Quindi, insomma, 19 marzo, alcuni professi solenni. Ecco, di solito facevo queste conferenze il sabato, nei giorni di festa, la domenica, no? Oppure, ecco, durante la liturgia o durante anche la colazione, il pranzo, il ritiro spirituale. Tutto è occasione di, ecco, manifestazione di grazia, di evangelizzazione da parte di San Massimiliano. Quindi oggi parleremo dello scoraggiamento. In convento può venire lo scoraggiamento. Ognuno di noi lo sa per esperienza, è un'esperienza comune. La noia, il fastidio degli altri, il fastidio del proprio lavoro, anche il fastidio anche delle cose sacre, addirittura della liturgia. Ecco, scriveva Santa Veronica nel suo diario, che alle volte si aggrappava alla ringhiera delle scale per non andare in coro. Non ci voleva andare, erano tentazioni gravi. Oppure qualche frate, qualche suora, a volte vuole sposarsi, no? Il desiderio di un figlio, non lo so, ecco, può essere questo, no? Il motivo di, ecco, perdere amore alla vita religiosa, la causa dell'evangelizzazione, la causa della pastorale, della salvezza delle anime, no? Sembra che queste sono cose che non contano più niente, no? Nella visione così personale della vita e del proprio lavoro, ecco. Queste aridità e disgusti nelle cose spirituali sono imperfezioni? Sono colpevoli o no? Basta ricordare quali scoraggiamenti hanno avuto alcuni santi. Ecco, anche loro ne risentivano. Hanno avuto degli scoraggiamenti, anche gravi, eh? Abbiamo detto Santa Veronica, anche Sant'Alfonso, per esempio, tentazioni contro la purezza. E fino alla sua età anziana, quindi non è che l'età, ecco, da una sicurezza assoluta in questo senso, anzi, no, magari più uno vive la solitudine, più la solitudine dell'abbandono, magari legata anche all'età, alla mancanza di forze, non può più essere un po' al centro dell'attenzione, non può più sopperire a tanti bisogni e necessità del popolo, quindi si deve un po' ritirare, un po' fermare. Questo però, ecco, comporta anche magari una, ecco, così, una specie di abbandono, di scoraggiamento, appunto, no? Di tutte le attività che si facevano prima, uno non ha più fiducia in se stesso, ecco, non ha più fiducia nelle proprie forze, allora un po', ecco, magari può essere, ecco, a rischio un po' di depressione. Ecco, e allora, ecco, cosa fare in questi momenti? Quante aridità e disgusti nelle cose spirituali sono imperfezioni? Basta ricordare quali scoraggiamenti hanno avuto alcuni santi, anche grandi santi, abbiamo detto Santa Veronica, ma anche San Paolo. San Paolo lavorava con tanto zelo ed entusiasmo, eppure venne il momento in cui scrisse che la vita gli era venuta a noia. Ma anche Gesù stesso, no? Quanto tempo dovrò ancora sopportare? Come è venuto per questo? È venuto per salvarci, e poi ai discepoli dice: quanto tempo dovrò ancora stare con voi? Per questo sfogo, no? Ecco Gesù, ma santo sfogo, sfogo di un santo, anzi del santo dei santi, perché Gesù è Dio e quindi non si mette in dubbio che quello che fa lui è giusto, anche quando si lamenta di noi, non è che è un'imperfezione, no? Assolutamente, non è un'imperfezione. E quindi, ecco, quello che fa, anche ecco, lamentandosi del nostro stato, della nostra pochezza spirituale, della nostra miseria, ecco, nei suoi confronti, beh, è uno stimolo per noi a fare meglio, quindi è sicuramente una cosa buona. Diceva ciò che egli stesso aveva provato. Stati del genere non sono per niente un'imperfezione. Anche Gesù nel Getsemani, ecco un'altra occasione, appunto, non aveva consolazioni e sulla croce gridava: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, i lettori più, diciamo, ottimisti oggi dicono che beh, ma quello è un salmo che finisce bene, però intanto la sofferenza c'è. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste parole sono vere, sono parole di un uomo che sta morendo, sono parole di un uomo che non percepisce più l'aiuto di Dio, la grazia di Dio, non lo percepisce più, pur essendo Dio in se stesso. Quindi pensate che razza di divisione, che razza di contraddizione, che razza di sofferenza interiore, tutta interiore, spirituale, ovviamente, soprannaturale. Ha dovuto sopportare il Signore sulla croce, altro che le nostre, no? Sì, noi sopportiamo la mancanza, non so, ecco, non so, di aiuto, di consolazione, di conforto, la mancanza dei vicini, dei parenti, degli amici, alle volte ci tradiscono, anche l'amico in cui confidavo, colui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno, dice un salmo, no? Quindi uno dei salmi messianici proprio, ecco, che annunciano il tradimento di Gesù Cristo da parte dei suoi, da parte del suo popolo, da parte dei suoi discepoli, da parte di Giuda, soprattutto che è membro del popolo di Dio e membro anche del collegio degli apostoli, ecco, si rivolta contro di lui. E allora Gesù, ecco, vive e sente di dire queste parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mentre molti santi sono morti nelle consolazioni, egli è morto nel più grande abbandono. Pensiamo a Sant'Antonio, che consolazione è la sua morte. Video Dominum meo, ho visto, vedo, anzi vedo adesso, vedo il mio Signore che morì tra le braccia di Dio. Santo Stefano, benché lapidato, quindi oggetto di una grave persecuzione, di una grave ingiuria, però vedo i cieli aperti, gli angeli che salgono e scendono sul Figlio dell'uomo. Quindi vede la gloria, che gli ne importa di morire? Non gliene importa proprio niente, anzi lo desidera pure morire, così si stacca finalmente da questo mondo e consegue quella gloria che già vede, no? Che già vede, che già è aperta davanti a lui. Anche San Paolo in fondo lo dice, no? Cubio dissolviet esse con Cristo. Desidero morire, desidero essere dissolto, dissolvi, no? È un passivo, un medio passivo. Desidero essere dissolto, che questo corpo sia distrutto, perché così è più facile che io arrivi a Cristo. Quindi questi santi sono morti con grandi consolazioni, tanti santi morti bruciati, che non si riuscivano a bruciare, per esempio San Giovanni, che per tradizione sappiamo che è stato gettato in un contenitore di olio bollente, è uscito incolume, no? Non è morto in quel frangente, è morto di vecchiaia, per vita naturale, per naturale cessazione delle sue funzioni organiche. Quindi non è morto martire, l'unico tra gli apostoli. E poi Sant'Ignazio di Antiochia, grande, grande santo, sbranato dai leoni, San Policarpo. Però desideravano e sentivano quasi la gioia, un'acqua viva che zampilla dentro di me e che dice: vieni al Padre. Forse Gesù neanche aveva questa consolazione, l'acqua viva che zampilla dentro di sé e mi ripete, mi grida: vieni al Padre. Quindi lui, proprio la morte per lui non c'è, no? Per Sant'Ignazio di Antiochia. Così San Policarpo messo sulla pira per bruciare, gli ebrei vanno a prendere la legna, vanno a trovare la legna per appiccare meglio il fuoco, così dice la passione di San Policarpo, E lui non brucia, anzi diventa ancora più splendente come oro, no? Immaginatevi che scena, ecco. Invece di diventare tutto carbonizzato, come diventavano quelli che erano bruciati vivi, no? E invece lui è proprio, è diventato ancora migliore, no? Ancora più bello, come l'oro che diventa più splendente se si mette nel fuoco. E così era San Policarpo, no? Questo grande santo, tanto che appunto decidono di ucciderlo con la spada, e tante altre sante hanno vissuto la stessa passione, Santa Lucia, Sant'Agata, no? Santa Cristina, tante prove di martirio, Santa Cristina addirittura 11 prove di martirio, non si riusciva ad ammazzare questa povera ragazza, il padre non riusciva ad ammazzarla, tutto il suo odio, il suo livore, perché ella era cristiana e lui invece era un pagano, che era un servitore dello Stato, non riuscivano ad ucciderla, no? La stessa Santa Perpetua e Felicita che sono poste nell'arena e vengono incornate dalla mucca, la mucca inferocita, che veniva posta lì quasi proprio a scherno di queste due donne, invece del toro, la mucca, gli mettono una femmina, cioè che questa è più dolce per loro, quasi per far divertire di più gli spettatori, e non riesce neanche questa ad ucciderle, no? E queste due. E ci vuole il soldato che va lì e le ammazza perché queste due sono ancora vive. Quindi vedete che il Signore si prende gioco di noi, si prende gioco della nostra cattiveria, del nostro odio, usa il nostro odio verso di lui, che poi l'odio verso i santi non è odio verso i santi, è odio verso Cristo, come l'odio verso l'Eucaristia, l'odio verso la Chiesa, l'odio verso la liturgia, soprattutto quella antica. L'odio verso la purezza, la verginità, lo scherno che c'è, no? Di questi valori soprannaturali che il Signore ha donato al mondo. Sono parte proprio, di questo scoraggiamento che il demonio vorrebbe infliggerci. Invece i santi che sono furbi, che sono, cioè, diciamo, sono furbi nel senso divino, cioè sono più sapienti del demonio, usano anche questo per glorificare Dio. Usano questo scoraggiamento. E poi il Signore appunto fa i miracoli, no? Gesù, è quello che ha portato il peso di tutti quanti noi. Infatti non ha consolazione nella sua morte. Non è come Santa Perpetua e Felicita, non è come Sant'Ignazio, non è come San Policarpo, non è come San Paolo. È più, perché lui non vuole nessuna consolazione. Il Padre non gliela dà, proprio perché deve vivere fino in fondo tutta la sofferenza umana, senza nessuno sconto sul Figlio di Dio, niente, niente. I santi hanno avuto uno sconto, no? Nella morte. Certo, mors peccatorum, pessima, questo anche dice la scrittura, la morte del dannato è molto peggiore di tutte queste morti, perché no, veramente non ha consolazione e non ce l'avrà in eterno, perché non la vuole, no? Non la vuole perché non ci crede in Gesù, non ci crede in Dio, non ci vuole credere, non si vuole aprire all'umiltà della fede, non si vuole aprire all'obbedienza, alla sottomissione della fede. E quindi muore veramente disperato e vive questa disperazione per sempre, perché lui lo vuole, lo ama, ama questa disperazione, anche se ne soffre orribilmente. Il disperato, mi sembra che chi era, Der Bergson o Wittgenstein, no? E dicevano, il disperato non può morire, no? O Sartre, addirittura uno di questi grandi pensatori atei, ovviamente. Dogmaticamente atei del Novecento, no? Il disperato non può morire. Certo, poveraccio, perché la sua disperazione se la porta per l'eternità. Invece, per il cristiano, la morte è la morte delle opere cattive, è la morte delle opere del corpo, è la morte dell'insanità, dell'insania, perché noi abbiamo un corpo malato perché è soggetto alla morte. Soggetta alle malattie, soggetta alla debolezza, soggetta all'ignoranza, soggetta alla fame, alla sete, alla penuria, alla sofferenza, e quindi è morto questo corpo, cioè va ucciso, va distrutto perché è segnato dal peccato. È bellissimo in sé, però è rovinato ormai dal peccato originale, quindi ce ne vuole uno nuovo. E il santo aspira anche, no? A questa eternità che il Signore gli ha donato, perché sa, ecco, che questa è la giustizia più grande, no? Che Dio fa. e rinnovare la vita dell'uomo, il corpo dell'uomo, dandogli una nuova creazione, un nuovo corpo, non più soggetto alle leggi del peccato. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, e riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 152 di San Massimiliano Maria Kolbe. Ecco, lo scoraggiamento nella vita spirituale, che è una parte essenziale. Abbiamo detto, non è una parte ingombrante che dobbiamo evitare, no? Anzi, il Signore ci proverà con lo scoraggiamento. L'abbiamo visto nei Santi, l'abbiamo visto anche in Gesù, quindi fa parte del cammino verso Dio. Gli scoraggiamenti e l'eredità possono capitare, anzi devono capitare, anche ai religiosi, e ai religiosi più zelanti. Santa Teresa scriveva di non sapere se andava avanti o indietro, tante erano le oscurità che coprivano la sua anima. Vedete, anche il dubbio dice: stai facendo bene, sto facendo tutto bene, addirittura il dubbio radicale, ma la mia vita è sbagliata, ma la mia vita è tutta un disastro, la mia vita è tutta negativa, non c'è niente di buono, non ho fatto mai niente per Dio, il Signore mi dannerà, chissà, andrò all'inferno. I pensieri dei santi, che sono i pensieri anche dei santi, è necessario che ci siano, è necessario, perché la purificazione, la purificazione dell'anima, soprattutto delle potenze interiori, e noi ci sentiamo tanto bene, non ho fatto niente, non rubo, non ammazzo, non bestemmio, non tradisco la moglie, e quindi va tutto bene. Ma non va tutto bene, bisogna anche fare qualcosa. Importante è quello di positivo che si fa, non quello che rinuncia a fare, perché la famosa parabola dei talenti, quello aveva il talento, ma io non ho fatto niente di male, ho solo nascosto il mio talento sottoterra, così quando vieni, caro padrone, io te lo ridò così come me l'hai dato. E il padrone dice: no, non va bene che tu non hai fatto niente, dovevi fare qualcosa con quel talento che ti ho dato, dovevi realizzare qualcosa di positivo. Ecco allora Santa Teresa, no? Con le sue eredità, dice: ma io ho fatto qualcosa di buono, chissà, eppure ho fatto tanto, tutte le fondazioni, la riforma, le opere letterarie che sono dottrina della Chiesa, addirittura la Chiesa le ha riconosciute come proprie, le opere di Santa Teresa. Chi legge Santa Teresa è come se leggesse il Catechismo, come se leggesse il Magistero. È lo stesso, perché la dottrina della Chiesa si posa e ingloba anche questi scritti, da quando sono diventati dottori della Chiesa, questi personaggi, questi scrittori di cose sante. Santa Teresa quindi scrive di non sapere, ecco, siccome l'ha scritto, quindi è dottrina della Chiesa, lo scoraggiamento è dottrina della Chiesa, fa parte del cammino di vita spirituale. Non possiamo dire che non ci sia. Siamo anche alla Madonna, non ha avuto scoraggiamento, non ha avuto turbamenti. Ella fu turbata nel chiedersi che senso avesse un tale saluto. Il primo turbamento di Maria. Vedete che anche la Madonna, nella sua purezza, non è granitica. Non è una persona che è tutto d'un pezzo, non si scalfisce mai. Certo, il peccato non la scalfisce mai, però lo scoraggiamento sì, è parte della sua esperienza spirituale. Lei che è Immacolata Concezione, ha questa esperienza, ma non è un difetto, è proprio la natura dei santi. Ecco, la natura stessa della santità stessa, ecco, che prevede questo. Ecco, devi essere provato fino al midollo, fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, come dice al capitolo 5 la lettera agli ebrei. La parola di Dio è come una spada a due tagli, ecco, il taglio esterno, quello che colpisce la carne, e il taglio interno è quello che colpisce l'anima, lo spirito. Lo scoraggiamento è un fatto eminentemente spirituale, eminentemente interiore, eminentemente di natura, ecco, soprannaturale, perché tu ti senti distante da Dio, ti senti distante dalla grazia, sei incapace di ricevere la grazia, ti sembri, così almeno ti sembra, al tuo occhio, insomma un po' superficiale, oppure è un occhio che veramente è condizionato così dalla presenza di Dio, che tu non puoi raggiungere Dio. E quindi, ecco, quasi sei lì per disperarti, per dire: ma io non ce la farò mai, quindi andrò all'inferno. Questo è il peccato, però, peccato di disperazione può subentrare allo scoraggiamento. Dice: allora perché il Signore ci fa scoraggiare? Perché permette lo scoraggiamento? Perché noi lo vinciamo, lo scoraggiamento. Lo vinciamo con un atto di fede più forte. E infatti la Madonna ebbe un atto di fede più forte quando fu turbata. Subito, ecco, l'angelo venne in soccorso a Maria e disse: non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio. E allora lei è ritornata con quella fede, con quella giustizia, con quell'equilibrio che aveva prima, superando quindi il suo turbamento, il suo scoraggiamento, perché aderisce alla parola di Dio. E questa è la verità, questa è diciamo, la via che dobbiamo seguire per vincere i nostri turbamenti, i nostri scoraggiamenti, che sono necessari e che ci saranno inevitabilmente nella nostra vita. Non possiamo vivere senza, e non possiamo neanche dire che sono peccati. Cioè, certamente se vediamo del peccato, allora quello lo dobbiamo confessare. Però lo scoraggiamento in sé è un fatto anche positivo, perché ti fa vedere quanto sei peccatore davanti a Dio. E quindi ricercare con ancor più vigore, con ancor più costanza, con ancor più consapevolezza, la grazia di Dio. Quindi Santa Teresa che si vede, ecco, nell'incertezza se andare avanti o dietro, ecco, se sta andando avanti, non sa giudicare se stesso, ecco. Ma San Paolo stesso lo dice, no? Anche se io non fossi cosciente di nulla, di nessun peccato, non per questo sono giustificato, io mi guardo bene da dire sono in grazia. E quando gli fecero questa è una domanda trabocchetto, no? A Santa Giovanna d'Arco, per farla passare per eretica, che cosa rispose lei? Lei si sente in grazia di Dio, lei pensa di essere in grazia di Dio? Se ci sono Io ringrazio il Signore e lo benedico. Se non ci sono, in grazia di Dio, il Signore mi ci metta. Quindi io non lo giudico questo, non lo voglio giudicare, non sono io a giudicarlo, perché non lo so, ecco, se sono in grazia o meno, però il Signore lo sa. E quindi io mi fido di lui, se non lo sono, il Signore prego che mi ci metta. Se lo sono, bene, ringrazio Dio. Però non lo so, dico se, è veramente una risposta perfetta, degna di una grande santa che non si lascia bindolare dalle, ecco, facili provocazioni dell'Inquisizione, che allora era deviata, perché non era quella del Papa, l'Inquisizione che era sotto il re d'Inghilterra, controllata dall'invasore, eh? Quindi non aveva nessun valore quell'inquisizione. Il processo inquisitorio contro Santa Giovanna d'Arco è falso, no? È falso perché il Papa non l'ha ordinato, non era l'autorità ecclesiastica che lo guidava, era l'autorità politica, e quindi era un processo che non aveva senso. Perché non si può giudicare religiosamente di una persona, della sua fede, della sua rettitudine morale, religiosa, da parte di un'autorità che non è religiosa, che è laica, è completamente laica. Fu un processo farsa, come quello fatto contro Gesù, tutti e due i processi. Forse più vero, il processo più vero contro Gesù fu quello di Pilato, perché Pilato, poveraccio, vedeva questo povero uomo davanti a lui, dice: ma io non trovo nessuna colpa, ma perché lo devo condannare? Vabbè, proprio fate talmente tanti schiamazzi che mi avete scocciato con questa storia, e vabbè, crocifiggete pure questo povero diavolo, questo povero uomo, ma io non trovo nessuna colpa, e lo dico, e lo mostro pure, mi lavo le mani, questo non è colpevole, quindi è vero il processo di Pilato è il più vero, quello del Sinedrio è il più falso tra i due, no? Perché condanna proprio palesemente un innocente, no? Uno che non ha fatto niente di male, che è il figlio di Dio, quindi lo deve manifestare e quindi non c'è nessun errore in Gesù, no? È il più falso tra i falsi di tutti i processi. Quelli che dicono sono stati i romani a uccidere Gesù. Beh, sì, ovviamente il braccio secolare è quello dei romani, ma i romani l'avevano assolto Gesù. Invece i giudei no, non l'avevano assolto. Dunque, talvolta le tentazioni spingono fino alla bestemmia. Questo è il rischio, no? Ma perché mi provi così tanto, Signore? Io non ce la faccio. Io soccombo dietro il peso di questo scoraggiamento, dietro il peso di questa fatica, di questa esperienza, mi è morto un figlio, non so, oppure mi trattano male nella mia comunità, mi trattano come un eretico quando io mi sembra di essere nel giusto. E pensiamo alla morte di tanti santi, pure bruciati come eretici, invece erano giusti, tra i quali proprio Santa Giovanna d'Arco, no? L'eretica, questi film fatti, siccome il processo è tutto scritto di Santa Giovanna d'Arco, quindi si può capire bene cosa sia successo durante il processo, no? Perché è tutto registrato, quindi alcuni film l'hanno fatti proprio sulla base di questo processo, come i film di Luc Besson, no? Si basano proprio letteralmente sulle parole scritte nel processo. Allora l'accusa di eresia, ma questo non ha fatto niente di eretico, stava difendendo il suo paese dall'invasore straniero, è una cosa legittima, no? La legittima difesa. Poi addirittura Dio che la chiamava a questo, perché il re è di diritto divino, che ne dicano oggi i democratici, il re è voluto da Dio, è scritto nella Bibbia, quindi per quanto si agitano, il re ha un valore teologico, la regalità ha un valore teologico perché è discendente, espressione di quell'unica regalità di Cristo nel mondo. Quindi la democrazia è blasfema. No? Se Aristotele l'accettava, perché vabbè, può essere uno dei regimi, però Aristotele gli dà un valore alla democrazia, però è il valore inferiore alla monarchia e anche all'aristocrazia, vedete, quindi è l'ultimo gradino, se è lui che viveva in un regime democratico, viveva nella democrazia di Ateneum, però lui non la valutava la democrazia, come il più grande, il più principale dei regimi politici, no, no, e neanche Platone, Platone viveva nella stessa democrazia ateniese, Socrate, i dialoghi socratici, Platone, Aristotele, la Repubblica di Platone. Però la Repubblica di Platone è lì, e la Repubblica deve essere governata non dalla democrazia, ma dai filosofi, no? Quindi una elite, una piccola elite, una piccola ristretta elite, che devono governare, devono stare a servizio degli altri, ma non sono nominati dagli altri, non sono delegati come facciamo noi, facciamo finta di delegare, poi non deleghiamo proprio niente, perché di solito i presidenti del Consiglio vengono scelti non tra i delegati del popolo, ma da altri, non si sa bene perché, i tecnici, no? Adesso c'è il... c'è l'illusione che la tecnica domina il mondo, che è superiore a qualsiasi altra scienza, ecco la perizia tecnica, i tecnici della politica, dell'economia, chiamiamo questi super laureati, finanzieri, banchieri, questi sì che sanno farci, della politica, quindi a dispetto di quello che dice il popolo, chiamiamo questa gente, che spesso è gentaccia, perché si è arricchita rubando i soldi agli altri, facendo, vendendo prodotti finanziari a costo esoso. Pensiamo ai prestiti, no? Pensiamo ai finanziamenti, no? Ma tassi di interesse altissimi, no? Spalmati non so in quanti anni, così che tu guadagni il doppio di quello che hai prestato, e questa sarebbe la gente che ci sa fare con l'economia, no? Con la scienza, la politica, che deve governare gli altri, ma si sono solo arricchiti rubando, che devono governare, non sanno nulla proprio della vita dei cittadini, delle sofferenze dei cittadini, e a questi noi affidiamo il governo, perché sono i più furbi, no? Quelli che hanno imbrogliato meglio gli altri, pensiamo che il governo sia un fatto di imbrogliare, chi è più bravo a imbrogliare allora sa governare, e questo è il criterio, ma neanche i greci avrebbero sottoscritto una cosa del genere, veramente Platone, Aristotele e Socrate si sarebbero rivoltati nella tomba a vedere come noi scegliamo gli uomini politici, no? Perché sono il peggio del peggio, proprio i ladroni, i mascalzoni, proprio i delinquenti che stanno, vengono messi posti per... senza nessun consenso del popolo, vengono messi a capo. È meglio che sceglie Dio, almeno ci pensa lui, è così, certo se uno non ci crede allora si deve affidare a dei pericolosi malviventi come appunto sono i banchieri, no? Sono i tecnici dell'economia, della finanza, che sono appunto arricchiti rubando i soldi agli altri, no? Uccidendo anche la gente, perché tutte le guerre, no? Di conquista, le guerre in cui si cerca di accapararsi le risorse, convengono a loro, quindi ammazzano pure la gente con tanta tranquillità e deferenza. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo parlando dello scoraggiamento nella vita spirituale che è un dato incontrovertibile, ineliminabile del progresso del cammino spirituale. Tutti i santi l'hanno vissuto e anche Gesù l'ha vissuto, l'abbiamo dimostrato dai dati della scrittura e anche dall'insegnamento del magistero dottrinale dei santi. Allo scoraggiamento deve essere preparato ogni religioso. Ecco, questa è la conclusione. Se Gesù ha avuto, i principi sono questi, no? Lo scoraggiamento, turbamento, l'anima mia è turbata fino alla morte, lo dice Gesù, lo dice esplicitamente, no? L'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Quindi si dà anche la chiave per risolvere lo scoraggiamento. Di donarsi ancora di più Gesù. Più era scoraggiato, più sudava sangue nell'orto di Ulivi e pregava più intensamente. Dice il Vangelo di Matteo, no? Pregava più intensamente quando più era scoraggiato. Ecco, quindi questo è quello che è il segno della verità. Ecco, su Dio e sulla vita spirituale, intensamente più pregare quando più si è tentati, scoraggiati, tentati di disperazione, di abbattimento, di abbandono, della vocazione, della propria missione cristiana, spirituale, soprannaturale. Allo scoraggiamento deve essere preparato ogni religioso, l'oro si prova col fuoco, così l'anima nelle tentazioni. Quando Dio vuole purificare l'anima, le manda tentazioni molto spiacevoli e a volte ripugnanti. Ripugnano, però ci sono. Bisogna affrontarle, bisogna farne tesoro, anche delle cose più ripugnanti. Pensiamo ai soldati nella trincea, no? O, ecco, San Massimiliano, l'obbrobrio del campo di sterminio. Campo di concentramento di Auschwitz, un campo di sterminio, si era detto campo di lavoro o campo di sperimentazione medica, come i nostri vaccini sperimentali, così era il campo di concentramento di Auschwitz. Veramente ci sono molte analogie tra quello antico fatto con i reticolati, i fini spinati, e quello nostro con il lockdown, tutta la chiusura in casa, la polizia che ti faceva le multe, ti arrestava. Se uscivi di casa, guai. Cioè, si vede che la stessa mens che ha creato uno ha creato anche l'altro. Una mens perversa, indemoniata, ecco. Demoniaca. Però, San Massimiliano padroneggiava anche Auschwitz, no? Diceva che Auschwitz si stava bene. Lo scriveva la mamma, e non per tranquillizzarlo, perché pensava che la prova, lo scoraggiamento, appunto, è un dato di fatto dell'esperienza spirituale cristiana. Viene perché Dio lo permette, perché noi siamo umiliati, perché la nostra fede si rafforza al punto tale di diventare qualcosa di eterno, incrollabile, intangibile, ferreo, ecco. E assolutamente grande, insomma, inattaccabile. Le tentazioni allo scoraggiamento, fossero anche le più disgustose, non costituiscono colpa alcuna, non costituiscono colpa e possono capitare a chiunque, bisogna prepararvisi. Chi meglio prevede come può essere l'attacco del nemico, meglio si prepara alla lotta. Chi meglio prevede, bisogna prevedere, certo, prepararsi con l'agone, come gli atleti si preparano alla gara. Con le tecniche di allenamento, con la rinuncia, anche con una dieta equilibrata, no? È così, il religioso, con la penitenza, con l'astensione dai vizi, dai peccati, con la confessione frequente, con la preghiera, l'adorazione eucaristica. Queste sono le armi che abbiamo per scacciare le tentazioni. Chi meglio prevede come può essere l'attacco, meglio si prepara alla lotta. Nel tempo di queste lotte c'è bisogno di molte speciali grazie di Dio. Se Dio permette tentazioni straordinarie, concede anche grazie straordinarie per poterle superare. Bisogna avvicinarsi alla mediatrice di tutte le grazie per poter attingere da lei forza e coraggio. Cosa fa una nave in mezzo alla tempesta sul mare? Continua a navigare. Non è che la nave può dire, beh, mo ci fermiamo. torniamo indietro, sta in mezzo alla tempesta. E la tempesta va affrontata con i mezzi che hai, con la preparazione che hai, tecnica, insomma, umana, spirituale, di fede. Ecco, nella tempesta tanti santi hanno visto la grazia di Dio. Per esempio San Paolo, la tempesta che lo sbatté sull'isola di Malta, pensava di morire e invece il Signore gli ha fatto trovare quest'isola, l'isoletta di Malta, in mezzo al Mediterraneo e ha avuto quindi anche la possibilità di evangelizzare questa gente che insomma alla fine ha conosciuto Gesù perché San Paolo è capitato lì per caso, ma non è per caso, ovviamente nulla è per caso, no? Ecco, ci è capitato perché ci doveva capitare, perché questa gente, i maltesi, dovevano essere evangelizzati da San Paolo. E allora lui ne approfitta, è stato morso pure da un serpente, nonostante il culmine della sventura, sembrerebbe, cioè non solo ho fatto naufragio, ho perso la barca, ho rischiato di morire, l'affanno, l'angoscia, il dolore, qualche ferita, ma pure il serpente mi ha morso, però eppure lì la grazia di Dio è stata superiore, perché non doveva morire lì Paolo, si vede che Dio non aveva stabilito che morisse morso da un serpente nell'isola di Malta, ma doveva morire a Roma, e ci doveva arrivare, quando Dio decide, decide, se Paolo doveva morire a Roma, doveva morire a Roma. Gliel'ha detto pure in faccia, mentre era in carcere a Gerusalemme, come hai reso testimonianza a Gerusalemme, così conviene che tu mi dia testimonianza anche a Roma, e quindi non si doveva fermare a Malta. E il serpente, mandato dal demonio, come un'ulteriore prova di scoraggiamento, un'ulteriore prova di angoscia, ecco, di paura, di terrore, non fa, non fa niente, nessun male. San Paolo vive, lo stesso. Nonostante il serpente velenoso che lo ha morso. E lo stesso è per l'anima. Pensiamo anche a un'altra tempesta, quella famosa di Sant'Antonio da Padova, no? Era andato in Marocco per dare la vita, dare la sua vita come i santi frati francescani, subito voleva bruciare tutte le tappe. Il Signore dice: no, c'è tempo per questo. Quindi ti faccio fare un bel naufragio. Prima la malattia, che insomma non poteva più partire. Alla volta ecco, del Marocco, poi lì si sente male quando parte, e quando torna indietro per la malattia, sempre non torna in Portogallo, non torna a Coimbra da dove era partito, ma viene sbattuto sulle coste della Sicilia. Comincia tutta un'altra esperienza che non aveva previsto. E va a conoscere San Francesco proprio nel capitolo delle stoie, quello che aveva da poco convocato San Francesco per la prima volta per tutti i frati, e quindi conosce direttamente San Francesco. Gli conveniva più conoscere San Francesco che andare a dare la vita, come pensava lui, tra gli infedeli, tra i saraceni, come avevano fatto i primi cinque martiri dei frati minori. Era il piano di Dio, la volontà di Dio, non si discute. Se è così, è così. Per quanto tu ti possa opporre alla volontà di Dio, la volontà di Dio si compie, anche se tu non la vuoi compiere, si compie lo stesso, perché è la sua e basta, è santa. E quindi gli scoraggiamenti, le prove servono a rimetterci sulla buona strada, sulla vera carreggiata, la carreggiata di Dio. Quindi la tempesta non la puoi frenare, la devi affrontare. Non sarebbe opportuno che l'anima si turbi, preghi, ma non perda la pace. Stai in pace, è Dio che lo vuole. Quindi, che vuoi? Nessuno di noi vuole il peccato, ma se ci sono le tentazioni, sia fatta la volontà di Dio. Non dobbiamo desiderare di liberarci di esse con l'agitazione, ma sforzarci di far rimanere l'anima nella pace totale, vigilare su di essa affinché le tempeste esteriori non ci possono nuocere in niente. Ecco, non ci devono nuocere. Solo nell'acqua torbida si può pescare qualcosa. Vedete com'è? Addirittura l'acqua torbida prende come esempio. L'acqua torbida c'è più pesce. Che vogliamo fare? È così. C'è più nutrimento, no? C'è più nutrimento. E quindi, gradiamo anche l'acqua torbida, anche se non ci piace. Però c'è da mangiare. Solo nell'acqua torbida si può pescare qualcosa. L'anima rimane trasparente, anche perché il pesce, se c'è l'acqua limpida, ti vede e quindi scappa. Invece, se c'è l'acqua torbida, non ti vede, quindi è più facile prendere. Perché si va a pescare di notte? Anche per questo. Ma i pesci vengono a galla con le maree, anche perché è buio, pensano di non essere visti, infatti non sono visti, però i pescatori hanno la tecnica per prenderli quando sono più in superficie e quindi fanno pesche più abbondanti quando è notte, quando non ci si vede, no? Ecco, in modo tale che, ecco, i pesci vengono ingannati. Se l'anima rimane trasparente come dovrebbe sempre essere, potrà corrispondere all'azione della grazia di Dio. È molto importante mantenere la pace. Si può desiderare che cessino le tentazioni, ma in definitiva bisogna affidarsi all'Immacolata. Ecco, che cos'è che scioglie la tentazione? L'Immacolata. Prega un po', hermano. Devi fare un atto di fede. Un atto che sembra irrazionale. Tu pensi, ecco, il demonio gioca su questo, no? Capita una sventura, capita un disastro, tu che fai? Pensi a una soluzione umana, pensi a cosa puoi fare, a come puoi risolverla, come puoi agire. E non pensi all'unica cosa che devi pensare, invece. Affidarti all'Immacolata. Questa è la chiave di San Massimiliano. La chiave di volta per risolvere tutte le difficoltà e tutte le tentazioni. È il là. È il diapason, no? Perché l'orchestra poi comincerà a accordare tutti gli strumenti, ma se non c'è il là, la prima nota, diciamo, è la prima nota che viene suonata per accordare, per mettere d'accordo tutta l'orchestra, prima che l'orchestra suoni la sinfonia, no? Si sente questa voce, un maestro, ecco, dell'orchestra suona o col violino, o col clarinetto, col flauto, no? Il là, no? E su quel là tutta l'orchestra accorda i suoi strumenti, no? E questa è la Madonna. Immacolata, se noi la chiamiamo, sarà lei a accordare, si pensa lei neanche noi, no? Accordare tutte le cose, ci dà anche i pensieri giusti su quello che sta avvenendo. Pensiamo che sia giusto quello che sta avvenendo, che siamo nella giustizia se accogliamo la tentazione, se accogliamo la difficoltà, se accogliamo l'ostacolo, e ci fa in modo di farcelo superare. Questa è l'Immacolata, il tutto dell'uomo. Ogni anima desidera una morte felice. È vero che molti martiri religiosi sono morti con il sorriso sulle labbra, però anche in questo Dio può esigere dall'anima un sacrificio. Certo, ci piace che morire nel nostro letto, però Gesù è morto sulla croce, quello è stato il suo letto. Gesù sulla croce si è sentito abbandonato dal Padre. E questo può capitare a molte anime. Non desideriamo mai qualcosa di straordinario. Insomma, Massimiliano è morto avvelenato, però è morto sorridendo, veramente col sorriso sulle labbra. Dicevano che quasi era nella gioia quelli che lo vedevano morto lì, dopo che ha fatto la puntura, l'iniezione di cianuro. Il suo viso era suave, beato, benedetto, vedeva il Signore. Il Signore lo ha gratificato per tutte le sofferenze che ha accolto e per l'offerta che ha fatto di se stesso all'Immacolato. Quando ci sarà confusione fuori e dentro l'anima, sforziamoci di avere la più grande pace possibile e consacriamoci totalmente all'Immacolata, perché faccia di noi ciò che le piace. Consacriamoci totalmente all'Immacolata. L'Immacolata nell'ultimo istante della vita potrà esigere una fede cieca. Il padre spirituale potrà dire: fratello, va tutto bene, ma dentro di te penserai diversamente. Nonostante tutto bisogna credere ed ascoltare la guida dell'anima, soprattutto riguardo ai dubbi sul passato. L'obbedienza e la fede bastano, e soltanto grazie alla perfetta obbedienza c'è la vittoria. In questo modo l'anima vive di fede, ossia è giusta, santa. Dica Ios. La pace interiore ci accompagni sempre, non ci deve lasciare mai, sia nelle consolazioni che negli scoraggiamenti. Consolazioni e desolazioni sono sempre regolate dall'abbandono fiducioso all'Immacolata. Quando si perde la pace, la prima cosa è ritornare ad essa, consacrarsi all'Immacolata, e ciò perfino in caso di peccato mortale, quando è tradito mortalmente Gesù. Dopo la caduta bisogna rivolgersi con tutta l'anima all'Immacolata, suscitando in sé un atto di dolore perfetto, e se la colpa è grave, confessandosi alla prima occasione. A volte noterete che alcuni dei più giovani sono tristi, abbattuti, consolati, e mostrate loro la via soprannaturale per riacquistare la pace. Consolare gli afflitti è una delle sette opere di misericordia. Non si deve essere indifferenti alla tristezza altrui. La cosa più importante è il compimento della volontà di Dio. Consacriamoci all'Immacolata ed ella ci guiderà. L'incarnazione avviene per l'Immacolata. Il Natale avviene per l'Immacolata. La grazia nel mondo e la salvezza di ogni uomo avviene per l'Immacolata. Ave Maria, caro fratello di Buon Consiglio e Santo Natale del Signore.